Il radiogiornale.
Buongiorno da Monica Fornasier. Non è stata fatta nessuna ispezione a partire dal 2020 nel locale Le Constellation, teatro della tragedia di Capodanno. Le autorità comunali di Crans-Montana ammettono gravi mancanze. Lo rimpiangiamo amaramente, il comune se ne assumerà tutta la responsabilità, ha detto il sindaco Nicolas Ferraud. Due le misure immediate decise: vietare l'utilizzo di oggetti pirotecnici in luoghi chiusi e controllare tutti gli edifici pubblici del comune, anche la qualità dei materiali usati. È stato un 2025 buono per l'agricoltura, ma non basta per compensare i tre anni precedenti difficili. Questo è il bilancio dell'Unione Svizzera dei contadini, che si aspetta un 2026 complicato. E in Venezuela la leader dell'opposizione in esilio e premio Nobel Maria Corina Machado promette di rientrare presto nel paese e critica l'attuale presidente ad interim Rodriguez, esponente del vecchio regime. Non è dunque stata fatta nessuna ispezione a partire dal 2020 nel locale Le Constellation. Lo hanno ammesso le autorità comunali di Crans-Montana questa mattina. Insomma, un'ammissione di gravi mancanze. Lo rimpiangiamo amaramente, ha detto il sindaco Nicolas Ferraud. Ma ci colleghiamo subito con il nostro inviato Aaron Guidotti.
Sì, buongiorno. Quella che c'è stata è una vera e propria ammissione di colpa dalla parte del Comune davanti a tutti i media e soprattutto per quanto riguarda gli ultimi 6 anni. Possiamo sentire direttamente le parole del sindaco Nicolas Ferraud.
Les contrôles périodiques n'ont pas été effectués entre 2020 et 2025. Le Conseil communal a pris connaissance de cet état de fait en consultant les documents remis au ministère public ce week-end. Nous le regrettons amèrement. La justice dira l'influence qu'a eu un tel manquement dans la chaîne de causalité ayant conduit au drame. Nous assumerons toute la responsabilité que la justice déterminera.
Nessun controllo dal 2020 al 2025, il Comune si rimette quindi alla giustizia, ma ricordiamo che per il momento non sono indagati ed è pronto a prendersi le proprie responsabilità. Ma andiamo con ordine. Nel 2015 il locale si trovava ancora sotto la responsabilità del Comune di Charmignon. Siamo a prima della fusione dei 4 comuni che hanno portato a Crans-Montana. I lavori eseguiti all'interno del bar Constellation non necessitavano di un permesso di costruzione, mentre quelli all'esterno sì, permesso concesso. Dopo questi lavori c'è stato un controllo da parte dell'incaricato alla sicurezza del comune di Charmignon, che non ha rilevato nessun problema legato ai pannelli fonoassorbenti montati sul soffitto. Il bar ha così avuto l'autorizzazione per aprire e esercitare. Dopo la fusione, l'incaricato della sicurezza del comune di Crans-Montana si è recato nel 2018 e nel 2019, ma anche qui non è stata segnalata come problematica la presenza di questi pannelli fonoassorbenti che hanno preso fuoco la notte di Capodanno. Nessuna segnalazione è stata fatta nemmeno per quanto riguarda le uscite di sicurezza. Poi abbiamo sentito prima l'ammissione del sindaco: dal 2020 al 25 nessun controllo, nonostante, ricordiamolo, la legge dice che devono essere fatti annualmente.
Ecco Aaron, ma il comune come giustifica appunto questa mancanza di controlli?
Ma sui motivi il sindaco, molto pressato dalla stampa, ha detto di non sapere, che per il momento non sa spiegarselo e che sarà l'inchiesta a stabilirlo. Sta di fatto che il comune ammette delle responsabilità. Sui risultati dei controlli precedenti, invece, quelli che dicevamo prima, non c'è una vera e propria ammissione di colpa. Sentiamo di nuovo il sindaco.
Qu'en est-il du contrôle des matériaux, notamment un plafond anti-bruit? Comme vous le voyez, la loi ne fixe pas l'obligation de vérification des matériaux lors du contrôle périodique. La justice devra déterminer s'il fallait le faire malgré tout.
Dunque, ha spiegato che l'ordinanza cantonale sulla prevenzione degli incendi non indica chiaramente che devono essere controllati o analizzati i materiali e anche qui si rifà la giustizia.
Ecco, a proposito di giustizia, il Comune, come dicevi prima, attualmente non è indagato, ma anzi si è costituito parte civile, cioè parte lesa.
Sì, è qualcosa che difficilmente riusciamo a spiegarci, ha dato vita a momenti anche un po' imbarazzanti con i giornalisti, perché quindi il Comune in questo momento si reputa vittima, si reputa leso da quanto è successo, ma allo stesso tempo dice di avere delle responsabilità su quanto è successo. È una posizione strana, potrebbe essere presto indagato, sarà il Ministero Pubblico a stabilirlo, ma per il momento si sente vittima.
Ecco, torniamo alla questione della sicurezza, perché comunque questa mattina, appunto durante questa conferenza stampa, sono già state annunciate delle decisioni, delle misure.
Sì, il Comune ha dato mandato a un'impresa esterna per realizzare a partire da subito i controlli di tutti gli esercizi pubblici di Cramontana, compresa la qualità dei materiali, e la seconda decisione ha deciso di vietare l'uso di qualsiasi aggeggio pirotecnico all'interno dei locali.
Ecco Aaron, un'ultima domanda. Sappiamo che il sindaco è stato molto sollecitato in questi giorni ed era molto atteso un suo intervento, perché spesso ha ignorato, insomma, le domande dei giornalisti. Com'è stata questa conferenza stampa? Che ambiente si respirava?
La sala era gremita tra giornalisti svizzeri e internazionali, soprattutto italiani. Dunque, la prima parola che mi viene in mente per descrivere la situazione è imbarazzo, appunto per la posizione ambigua che ha in questo momento il Comune, la posizione di cui parlavamo prima. Una conferenza stampa per ammettere delle colpe quando in realtà ci si reputa vittime. Ci sono stati molti "non me lo spiego", "non ho una risposta", "non so", sarà l'inchiesta a stabilirlo. È anche vero che bisogna apprezzare la volontà di esporsi, di voler dare delle risposte. Penso anche agli abitanti di Cro, che si domandano quale sia effettivamente la responsabilità dei propri rappresentanti. Però ecco, di spiegazioni concrete poche, più una serie di elementi, e le spiegazioni che ci sono state convincono poco. Ad esempio, io sono andato a vedere l'ordinanza, quella sulla prevenzione degli incendi. Effettivamente non c'è una frase esplicita sul controllo dei materiali usati, però ad esempio si parla di stoccaggio di materiali facilmente infiammabili. Insomma, mi è sembrato ci si volesse attaccare a dei cavilli giuridici, anche perché lo scopo dei controlli è quello evidentemente di evitare gli incendi, per cui se uno fa quel lavoro dovrebbe sapere a cosa deve fare attenzione. Queste chiaramente sono supposizioni mie, ora andrà verificato anche con il cantone per capire se la legge non è abbastanza chiara e se c'è anche una responsabilità da parte loro. Comunque le domande ancora aperte rimangono tante.
Tante, sì. Grazie Aaron Guidotti, in diretta da Cro Montana. E su quanto successo appunto a Cro Montana sono apparse sui quotidiani svizzeri varie indiscrezioni, ce le riassume Johnny Canonica.
Iniziamo con i quotidiani del gruppo CH Media, che scrivono che un giurista non direttamente coinvolto nella tragedia ha sporto denuncia contro alcuni funzionari del comune. L'uomo li accusa di omicidio colposo, lesioni personali gravi per negligenza e incendio doloso per negligenza. 24 ore e Tribune de Genève riferiscono a loro volta che nessuno controllava l'età degli avventori del bar Le Constellation. A dirlo una giovane donna che afferma di aver iniziato a frequentare il locale dall'età di 15 anni. Nessun controllo neppure sul tipo di bevande consumate, chiunque poteva ordinare anche superalcolici. Sul Blick infine si riferisce come fosse possibile accedere da un'entrata laterale nel locale eludendo la sicurezza. Bastava essere a conoscenza di un PIN che permetteva di aprire una porta laterale dello stabile. Non è per conto chiaro se la notte di Capodanno degli avventori siano entrati in questo modo.
Aggiungo ancora una nota: la cerimonia di commemorazione delle vittime della tragedia prevista per venerdì non si terrà a Crans-Montana bensì a Martigny, e questo a causa delle nevicate previste in giornata. Oltre alle autorità federali e cantonali saranno presenti anche il presidente francese Emmanuel Macron e quello italiano Sergio Mattarella. Il responsabile della comunicazione del Dipartimento federale degli affari esteri ha affermato che 35 paesi sono stati invitati alla cerimonia. Si tratta di stati direttamente toccati dalla tragedia e di altri paesi che hanno offerto degli aiuti. E adesso passiamo alle altre notizie. Per i contadini svizzeri il 2025 è stato un anno buono che tuttavia non basta a compensare il triennio difficile che l'ha preceduto. Inoltre il 2026 si prospetta difficile per il settore tra votazioni popolari e scelte politiche che tornano a minacciare i contributi della Confederazione all'agricoltura. A dirlo è l'Unione Svizzera dei Contadini all'annuale incontro stampa che si è tenuto ieri in una fattoria del Canton Berna, dove per noi c'era Sofia Stroppini.
Qui le mucche hanno un posto per sdraiarsi. Di solito hanno a disposizione uno spazio aperto per prendere aria, ma fa troppo freddo e quindi ora sono al coperto.
La fattoria è di proprietà di due fratelli, Daniel e Christoph Etter, ed è specializzata in grandi coltivazioni e nella produzione di latte e formaggio. Nel fienile si svolge l'annuale incontro con la stampa dell'Unione Svizzera dei Contadini, che tratteggia un bilancio dell'anno appena trascorso e individua le sfide future. Il 2025 è stato un anno buono, ma non basta per compensare i tre anni difficili che l'hanno preceduto. Il presidente dell'Unione Svizzera dei Contadini, il consigliere nazionale Markus Ritter, fa notare che il 2026 sarà un anno decisivo per l'agricoltura svizzera. In autunno, per esempio, è probabile che l'iniziativa alimentare verrà sottoposta a votazione. L'iniziativa chiede di aumentare il tasso di autosufficienza della Svizzera dall'attuale 46% ad almeno il 70%. Prevede inoltre di adattare la politica agricola per incoraggiare la produzione e il consumo di alimenti di origine vegetale anziché animale. Un proposito utopico e irrealizzabile per l'Unione Svizzera dei Contadini. C'è poi il progetto sulla politica agricola che dovrebbe essere posto in consultazione quest'anno. La vicepresidente dell'Unione Svizzera dei Contadini e presidente dell'Unione Svizzera delle Donne Contadine Rurali, Anne Schaland, ritiene che l'agricoltura debba essere esclusa dalle misure di risparmio della Confederazione.
Au niveau des finances fédérales, il est...
Sappiamo che l'importo che riceve il settore è stabile da oltre 20 anni, ma le esigenze aumentano. È molto importante quindi che questi contributi rimangano stabili.
Nous exigeons que les mesures de réduction soient supprimées et que l'État renonce à ses économies sur le dos de l'agriculture.
Anche perché, aggiunge, gli agricoltori sono già confrontati con un crescente numero di casi di burnout e in generale con un sovraccarico di lavoro.
Actuellement dans l'agriculture, on le sait, les familles paysannes travaillent beaucoup.
Le giornate sono lunghe, le settimane sono lunghe e il lavoro è pesante. È una preoccupazione che dobbiamo tenere presente.
Beaucoup de burn-out ou de surmenage.
Giudicata accettabile invece l'attuale intesa con gli Stati Uniti in materia di importazione di carne.
Passiamo agli aggiornamenti sul Venezuela. Il presidente statunitense Trump ha scartato l'ipotesi di elezioni nell'immediato. Il voto si terrà solo quando il paese sarà rimesso in sesto e stabilizzato. Un'azione che per ora gli Stati Uniti lasciano alla vice del deposto presidente Maduro. Una scelta criticata dalla leader dell'opposizione in esilio, Maria Corina Machado, come ci racconta Manjula Bhatia.
Maria Corina Machado si è espressa pubblicamente in un'intervista per la prima volta da quando la settimana scorsa il Venezuela si è all'improvviso ritrovato senza il suo presidente dittatore Nicolás Maduro. dopo la rimozione con la forza per mano della Delta Force statunitense. La leader dell'opposizione ha rilasciato l'intervista alla TV statunitense Fox dal luogo del suo esilio. Ho intenzione di rientrare in Venezuela il più presto possibile, ha detto la premio Nobel, aggiungendo di valutare giorno per giorno dove e come essere utile alla causa per la democrazia nel suo paese, se restando nascosta o tornando. Machado era riuscita a raggiungere clandestinamente la Norvegia per cercare di ritirare il premio Nobel proprio grazie all'aiuto degli statunitensi, Stati Uniti che però adesso, avendo messo il Venezuela sotto tutela, hanno deciso di lavorare con l'esponente del vecchio regime, Delcy Rodriguez, insediatasi come presidente ieri. L'oppositrice ha apertamente disconosciuto Rodriguez, affermando che è una delle principali artefici della tortura, della persecuzione, della corruzione e del narcotraffico nel suo paese, così come il ministro degli interni Cabello, responsabile della repressione seguita alle elezioni del 2024, con più di 2.400 arresti. Ma Machado ha anche speso parole di ringraziamento per Trump per aver rimosso Maduro. Trump, che come si diceva però ha puntato su Rodriguez, dalla quale, secondo fonti dell'amministrazione citate dal sito politico, si aspetta l'intensificazione della lotta alla droga, l'espulsione degli agenti iraniani e cubani e lo stop alla vendita di petrolio ai rivali degli Stati Uniti.
In conclusione andiamo in Vaticano.
Con animo grato ci accingiamo a chiudere questa porta santa, varcata da una moltitudine di fedeli, sicuri che il buon pastore tiene sempre aperta la porta del suo cuore per accoglierci tutte le volte che ci sentiamo stanchi e oppressi.
Come abbiamo sentito dalle parole del Papa, si è ufficialmente concluso il Giubileo della Speranza, ossia il 25esimo anno santo della storia della Chiesa Cattolica. Un evento molto particolare, quello di quest'anno, caratterizzato dalla morte del pontefice che lo aveva voluto, Francesco, e dalla nomina del suo successore, Leone XIV, che ha presieduto il rito della chiusura dell'ultima porta santa nella Basilica di San Pietro. Ieri, nella sala stampa Vaticana, è stato presentato il bilancio dell'anno giubilare. Allora sentiamo da Roma la nostra corrispondente Francesca Torrani.
È già stato battezzato il Giubileo dei Due Papi, questo che si è appena concluso, aperto da Francesco, chiuso da Leone, in un movimento di pellegrini che ha superato i 33 milioni, ha detto ieri Monsignor Rino Fisichella, che ne ha presieduto l'organizzazione. Due picchi di affluenza durante il conclave, 3,9 milioni di persone, e durante il Giubileo dei Giovani l'estate scorsa, dove le presenze hanno superato i 13 milioni. È andato insomma tutto molto bene, lo ha detto Fisichella e lo hanno ribadito in conferenza stampa il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il sottosegretario Alfredo Mantovano, che hanno insistito sull'efficienza e sull'efficacia della macchina organizzativa resa possibile dal cosiddetto metodo giubileo, ossia dalla condivisione del lavoro nonostante il differente orientamento politico delle singole istituzioni. Tutto il mondo è venuto a Roma e Roma è stata pronta ad accogliere tutti sotto tutti i punti di vista, secondo gli organizzatori, senza precludere l'arrivo dei turisti attirati da motivazioni altre rispetto alla fede. Ecco, la spiritualità dell'evento in conferenza stampa non è stata troppo commentata né molto approfondita. Lucetta Scaraffia, lei è stata docente di storia contemporanea alla Sapienza di Roma, si è occupata soprattutto di storia delle donne e di storia del cristianesimo. Il giubileo è ancora un momento di rinnovamento interiore oppure è sempre più, ed estremizzo, un evento turistico?
Ma guardi, credo che tenda sempre più al momento turistico, perché è un viaggio per molti, un'occasione di fare un viaggio a Roma spendendo pochi soldi e stando insieme agli altri. Credo che prevalga insieme all'idea del viaggio anche l'idea del gruppo, e questo forse ha anche qualche significato religioso, riconoscersi in un gruppo cristiano in questo momento.
Ma quindi si può dire che è un esercizio mancato per la Chiesa Cattolica, secondo lei?
Beh, penso di sì, penso che sia un esercizio che abbia perso molta della forza che ha avuto in certi momenti. Forse l'ultimo che l'ha avuto è stato veramente il Giubileo del 2000, anche perché c'era questa data così fatidica, ecco. Ma penso che ormai sia sempre di più appunto un viaggio turistico e un momento di conferma identitaria, ecco. Questo come le giornate della gioventù, per esempio. Cosa che nel nostro mondo in cui le identità si disfano tutte, si perdono, eccetera, ha qualche valore, ecco, però non di rinnovamento interiore.
Chiuso l'anno santo 2025, la Chiesa Cattolica guarda già al Giubileo straordinario del 2033 che celebrerà i 2000 anni dalla Redenzione.
E noi ci fermiamo qui, adesso spazio allo sport.